Innanzitutto ringrazio i compagni di Resistenze per questo invito, che da una parte mi ha lasciato molto contento, perché per un comunista è una cosa molto bella e un grande onore parlare della rivoluzione d'ottobre. Dall'altra parte però parlare oggi nel 2007 della rivoluzione d'ottobre è una cosa non facile. Se in qualche modo noi vogliamo utilizzare la rivoluzione d'ottobre come uno strumento per capire dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare. Dico questo perché noi oggi siamo reduci da una parte da una grossa sconfitta, probabilmente la più grossa sconfitta del movimento operaio internazionale, superiore alla sconfitta subita con la Comune di Parigi, superiore anche alla grande sconfitta che significò l'entrata in guerra nella prima guerra mondiale, quando le socialdemocrazie più forti votarono per l'entrata in guerra, per i crediti di guerra. Il crollo, l'estinzione, l'abbattimento, come vogliamo chiamarlo, dell'Unione Sovietica rappresenta un elemento di sconfitta molto importante, e secondo me è vitale, è centrale cercare di capire le ragioni di quello che è successo, non ovviamente per dire che il comunismo è impossibile, ma proprio per dire il contrario, che il comunismo è possibile, e lo ha dimostrato la Resistenza per 70 anni in condizioni difficilissime dei comunisti e della realtà socialista dell'Unione Sovietica, ma soprattutto perché sulla scorta dell'esperienza dell'Unione Sovietica noi oggi possiamo finalmente ragionare per una proposta ancora più scientifica, ancora più adatta ai bisogni della società. Quando i bolscevichi hanno preso il potere nel 17, non c'era alcun manuale che dicesse come fare il socialismo. I bolscevichi si sono trovati ad affrontare un continente nuovo, senza mappe, con solamente alcuni punti di riferimento offerti dal lavoro di Marx, dall'esperienza della Comune, da quello appunto che Marx ed Engels avevano scritto, fra l'altro in opere largamente incomplete. Io ricordo en passant che Il Capitale è un'opera largamente incompleta e che manca proprio delle parti che probabilmente avrebbero dato un aiuto importante proprio per la costruzione del socialismo. Manca il libro relativo allo Stato, manca il libro sull'economia internazionale, mancano una serie di elementi fondamentali, e il secondo e terzo libro furono curati da Engels sulla base di semplici appunti di Marx. Quindi sostanzialmente quello che Marx diceva era disponibile anche solo in minima parte, l'ideologia tedesca fu pubblicata soltanto negli anni 30. Quindi il lavoro fatto dai bolscevichi e da Lenin è qualcosa di straordinario, perché provano a costruire qualcosa di completamente nuovo facendo un esperimento non in vitro, in una specie di laboratorio, ma in una realtà caotica, complessa, difficilissima. E il fatto che la rivoluzione d'ottobre non sia stata un golpe, ma tutt'altro, è dimostrato dal fatto che i rivoluzionari bolscevichi e il proletariato russo, l'alleanza operai-contadini, resiste all'aggressione di oltre 10 potenze imperialiste, all'aggressione delle armate bianche, alla carestia, a un paese distrutto dalla guerra. La guerra, appunto. I bolscevichi, la rivoluzione d'ottobre, vincono perché riescono a dare una risposta a un problema sentitissimo dal proletariato e dal popolo, dalle masse povere russe e dalle masse povere dal proletariato europeo, che si stava massacrando ormai da più di 3 anni nelle trincee dell'Europa. Noi forse oggi non abbiamo contezza di quello che accadde all'epoca, per noi si tratta solamente di numeri, di cifre, ma intere generazioni sono state esaurite nel massacro della prima guerra mondiale. Ed è in quel contesto che avviene la rivoluzione d'ottobre. Ricordo soltanto alcune cifre per dare un po' l'idea di quello che è stato il contesto in cui la rivoluzione d'ottobre è andata ad operare. L'Italia in tutta la prima guerra mondiale 650.000 morti, 947.000 feriti su 5,6 milioni di mobilitati. La Russia da sola 1.700.000 morti, 5 milioni di feriti. I bolscevichi prendono il potere non perché fanno i golpe, ma perché rispondono a bisogni profondi sentiti in Russia e in tutta l'Europa. Dicono sulla base della parola d'ordine pace subito e terra ai contadini, costituendo appunto l'alleanza operai-contadini per la costruzione appunto del socialismo. Però la rivoluzione d'ottobre in realtà non nasce come rivoluzione russa, o meglio, nelle intenzioni dei rivoluzionari bolscevichi non è una rivoluzione russa nazionale, è, vorrebbe essere il primo passo verso la rivoluzione, non dico mondiale, ma quantomeno europea. Bukharin qualche anno dopo, pochissimi anni dopo della presa del potere, parla appunto di un'epoca futura in cui ci saranno gli Stati Uniti socialisti d'Europa. L'obiettivo era quello di iniziare dall'anello debole della catena imperialista, incendiare la prateria europea e poi prolungare la rivoluzione nei paesi come la Germania, la Francia, più avanzati dal punto di vista economico. Perché i bolscevichi si rendevano conto che, pur essendo la Russia ormai già da diversi decenni un paese capitalistico in cui l'elemento trainante dell'economia era quello dell'industria, era un paese ancora arretrato, un paese con delle isole industriali in un mare agricolo e contadino, in cui la servitù della gleba era stata addirittura abolita da non moltissimo tempo. Quindi si trattava di rompere la catena del dominio imperialista nell'anello debole, la teoria appunto di Lenin, cominciare da lì. In realtà questo non fu possibile, perché come sappiamo l'imperialismo riuscì a resistere alla crisi del 1917, ci furono episodi sanguinosi, le decimazioni, unità in cui veniva fucilato un soldato ogni 10, in Francia, ma anche in Italia. In Italia abbiamo Caporetto non è soltanto una sconfitta militare, è il collasso del fronte anche interno. A Torino, io credo che i compagni lo sappiano, ci furono ampie rivolte popolari nel 17, represse dalla forza dell'esercito. Quindi noi ci troviamo nel 17 in una situazione critica in cui tutta una serie di nazioni sono in bilico tra la rivoluzione e la continuazione della guerra. Però solo la Russia riesce a rompere il dominio zarista e a cominciare il processo rivoluzionario. Per quali ragioni? Certo, una ragione molto importante è il completo collasso del sistema zarista. Il sistema zarista era già debole, lo si era visto, anche con la sconfitta subita dai giapponesi, la prima potenza bianca europea a subire una sconfitta da un popolo subalterno, inferiore, giapponesi, popolo giallo, quindi non europeo, inferiore, e soprattutto la potenza zarista subisce delle sconfitte notevoli da parte dell'imperialismo tedesco, perde territori dopo le prime rapide vittorie. L'esercito russo praticamente collassa e quindi viene meno il puntello principale del dominio zarista. Quindi i bolscevichi in qualche modo hanno buon gioco nel momento in cui la guerra va male. Le masse sono pressate da quello che succede, da questo dramma della guerra, a portare avanti delle parole d'ordine realmente sentite dalle masse e trovano ascolto. E la rivoluzione diventa appunto una rivoluzione di massa, una rivoluzione che però viene guidata dai bolscevichi, viene guidata dal partito, ed è questo l'altro elemento fondamentale sul quale secondo me oggi vale la pena sottolineare il dato. Come diceva il compagno prima, i comunisti devono avere un'organizzazione autonoma, indipendente. Questo secondo me è un elemento fondamentale che viene specificato da Marx in poi dai principali teorici e pratici politici marxisti. La situazione dell'ottobre lo dimostra ancora una volta. Il partito bolscevico, proprio perché è un partito autonomo, indipendente, riesce a porsi alla testa di questo movimento e a dirigerlo, a conquistare la fiducia delle masse e a far fare quei passi in avanti che portano appunto alla conquista del potere e a iniziare il passaggio rivoluzionario. Ma questo non accade d'emblée, non accade immediatamente. Il partito bolscevico è il risultato di decenni di lotte, di decenni di radicamento del pensiero marxista all'interno della Russia. Il Partito Operaio Socialdemocratico Russo nasce nel 1912, solo 5 anni prima dell'ottobre, ma per 10 anni prima del 1912 c'è una lotta accanita, portata avanti da Lenin, proprio per sviluppare lo strumento principe della rivoluzione, questa avanguardia del proletariato che è elemento scatenante, dirompente e guida del momento rivoluzionario. Ed è una lotta teorica, politica, di dibattito. Se noi confrontiamo i livelli di dibattito, di analisi che c'erano nel partito russo con quelli che ci sono, non dico in Italia, ma anche nel resto del mondo, rimaniamo meravigliati. Opere come l'imperialismo, Stato e rivoluzione e tante altre non erano opere per teorici, per gente che si metteva la sera al lume di candela a farsi delle masturbazioni mentali. No, erano degli strumenti teorici direttamente inseriti nel dibattito interno al partito, utilizzati nei congressi, nella lotta, per, attraverso l'analisi, arrivare alla linea giusta, alla linea corretta. Sebbene i bolscevichi fossero una forza politica illegale, molti fossero espulsi, avevano una scuola quasi in Francia. Anzi, i bolscevichi rappresentavano un'elite intellettuale, rappresentavano, intendo dire, gli elementi come Zinoviev, Lenin, Trotsky e così via, elementi non solamente russi, ma che in qualche modo assorbivano gli aspetti migliori, più avanzati di tutta la cultura socialista europea e mondiale. Appunto perché all'epoca, nonostante tutti i suoi limiti, la seconda internazionale era anche questo, cioè mettere insieme uomini provenienti da varie nazioni e sviluppare analisi, porsi problemi che noi oggi neanche lontanamente osiamo porci. Perché l'analisi dell'imperialismo che noi facciamo oggi è semplificata, è a malapena un esercizio, consentitemi, io faccio dell'analisi, compagni di resistenze hanno la bontà di pubblicare qualcosa che lo scrivo, ma spesso è poco più che buona scolastica. Ma questo non per dire che noi siamo degli incapaci o degli incompetenti, per dire che a quell'epoca si era arrivati a un livello teorico a cui corrispondeva una pratica politica elevata e che grazie a questo si è riusciti ad arrivare a determinati risultati e a sfruttare una situazione oggettiva favorevole, perché la rivoluzione non accade perché un'idea viene trasposta alla realtà. Marx diceva: il comunismo non è un'idea che si applica alla realtà, il comunismo è il movimento che abbatte lo stato di cose presenti. Il movimento, per movimento intende la lotta di classe, la contraddizione, lo scontro di classe che trasformano lo stato di cose presenti, i rapporti di forza. Anche questo è un altro elemento fondamentale, un cardine della teoria leninista. Ciò nonostante, il partito bolscevico si è rivelato era inadeguato al compito. Per una ragione molto semplice, perché appunto non esisteva un'esperienza pregressa e perché all'interno del partito bolscevico in più di un'occasione prevale un orientamento meccanicistico in base al quale lo sviluppo delle forze produttive, che pure è un elemento fondamentale, come già diceva Marx, e che sta alla base del passaggio verso il socialismo, viene individuato come elemento principale e quasi unico nella trasformazione dei rapporti sociali, dei rapporti tra le classi. E questo è un elemento di battaglia molto forte tra Lenin e Trotsky in prima battuta. Infatti, uno dei primi elementi molto interessanti di battaglia politica all'interno del partito bolscevico dopo la rivoluzione d'ottobre sta nella funzione dei sindacati. Mentre Trotsky dice che è fondamentale l'industrializzazione, bisogna arrivare a tappe forzate all'industrializzazione, anche a costo di distruggere i contadini, facendo saltare quell'alleanza operai-contadini che era alla base della rivoluzione d'ottobre, lei dice no, attenzione, noi dobbiamo proseguire nella trasformazione socialista delle campagne in modo graduale, allargando la democrazia, convincendo i contadini della bontà del socialismo, proprio per salvaguardare questa alleanza e proprio perché non è pensabile che il semplice sviluppo forzato delle forze produttive possa determinare automaticamente, meccanicisticamente, lo sviluppo e la trasformazione dei rapporti di produzione. Purtroppo Lenin muore presto e c'è da dire, fra l'altro, che, come ripete Charles Bethlehem, che ha scritto un'opera a mio parere capitale sull'Unione Sovietica, intitolata appunto Le lotte di classe in Unione Sovietica, già il titolo è significativo perché denota un approccio, diceva che il partito bolscevico non era un partito leninista, almeno non nel senso in cui noi lo intendiamo. Noi forse molte volte, me per primo, abbiamo un'idea un po' semplificata della realtà della rivoluzione russa e del partito bolscevico. In realtà Lenin non sempre vince all'interno del partito leninista, alle volte è costretto a mediazione, alle volte è costretto addirittura a rinculare rispetto alle sue posizioni, e molte volte viene sconfitto nelle votazioni del Comitato Centrale e dell'Ufficio Politico. Pensiamo ad esempio che proprio sulla fine della guerra, sulla questione dell'armistizio, della firma del trattato di pace con i tedeschi, Lenin viene battuto numerose volte all'interno dell'Ufficio Politico bolscevico, viene messo in minoranza, perché il resto del partito vuole continuare la guerra, pensate. E Lenin è costretto a far ripetere la votazione, e nel periodo in cui si ripete la votazione e finalmente si decide di chiudere con la guerra, la Russia ha perso mezza Ucraina, perché intanto i tedeschi hanno continuato ad avanzare, l'esercito russo, come Lenin del resto aveva immaginato, non riesce a resistere all'attacco e perde tutto il territorio. Questo per dire che in realtà la rivoluzione russa è stato tutt'altro di quell'elemento, diciamo così, monolitico che noi immaginiamo. È un elemento denso di contraddizioni, prima tra le quali è il fatto che è una rivoluzione fatta non da una classe, ma essenzialmente da due classi, gli operai e i contadini. Sto parlando troppo alta, a voce alta? No. Gli operai e i contadini. E questo è un elemento molto importante di contraddizione, perché i contadini rappresentano comunque rapporti di produzione in molti casi, soprattutto nella componente media e ricca, piccolo borghese. Tant'è vero che Lenin dice lo Stato russo non è uno Stato operaio, e in questo critica Trotsky, secondo il quale invece lo Stato russo era uno Stato operaio. Dice non è uno Stato operaio, è uno Stato operaio-contadino basato sull'alleanza operai-contadini che va salvaguardata con delle azioni burocratiche. anche perché gli apparati di Stato della Russia non erano sotto il controllo del partito, o non erano sotto il controllo completo del partito, perché il partito non aveva la forza, l'ampiezza, la disponibilità di quadri per controllare tutti gli apparati economici e di Stato. Quindi molti settori impiegatizi, di tecnici, di manager di Stato, tendono a prendere il sopravvento e a rendersi autonomi dal controllo del partito. Quindi tutto quello che accade dopo, le strette fra virgolette autoritarie, le condizioni di emergenza in cui operano i bolscevichi, sono derivate da queste condizioni di difficoltà a monte. Ad esempio, il fatto che in Unione Sovietica ci fosse un partito non dipende affatto da una scelta dei bolscevichi, perché non sta scritto in nessun manuale o d'opera di Marx o di Engels o di Lenin che debba esserci un partito nel socialismo. È stato derivato dalle condizioni specifiche della lotta di classe in Unione Sovietica, perché nel primo governo bolscevico erano presenti elementi social-rivoluzionari di sinistra e di altri partiti. Quando questi partiti si staccano dalla coalizione del governo e anzi iniziano la lotta armata contro i bolscevichi mettendosi su un piano di illegalità, allora i bolscevichi sono costretti a metterli fuori legge e a operare operazioni di polizia. Ma dopo che Lenin è stato ferito gravemente, dopo che Sverdlov, il responsabile organizzazione del partito e uno dei più importanti uomini del partito, è stato ucciso. Quindi, come vediamo, la situazione è estremamente complessa e va analizzata con attenzione, perché io credo che oggi noi abbiamo bisogno di ritornare a quella che è stata l'esperienza sovietica. Il marxismo non è un qualche cosa che si prende e sta sulle tavole sacre della legge. Il marxismo è una scienza e come tale si evolve, si sviluppa a confronto con la realtà. I comunisti nel 17 non avevano esperienze, a parte la piccola esperienza durata, credo di non sbagliare, poco più di un mese e mezzo della Comune, sulla quale Marx, poveretto, aveva scritto un libricino nel quale traeva alcune conclusioni. Oggi noi abbiamo un'esperienza di 70 anni, abbiamo una miniera d'oro da scavare, da analizzare, per capire cosa fare, per capire come affinare i nostri strumenti. Per questo ritengo che sia abbastanza triste che invece oggi questo lavoro non venga fatto. Il compagno Ricaldone ci ha dato, come dire, un po' di ottimismo, ricordandoci che comunque esistono numerosi partiti comunisti. In India, per esempio, i comunisti sono al governo, cercano di portare avanti una politica interessante, fra l'altro si oppongono pure loro, come meglio possono, al trattato nucleare tra Stati Uniti e India. Fanno un po' quello che possono anche loro. Però il problema di fondo è che nei paesi a capitalismo avanzato, cioè al centro della metropoli imperialista, per dirla con un termine vetero o leninista, l'organizzazione dei comunisti è ancora molto arretrata e soprattutto è ancora molto arretrata dal punto di vista teorico, non soltanto organizzativo, cosa che sicuramente non getta un alone di ottimismo facile verso il futuro. Io sono ottimista come comunista, cioè dobbiamo essere ottimisti, però dobbiamo anche guardare le carenze, gli elementi che non vanno. E credo che in Europa, non diciamo gli Stati Uniti, dove purtroppo la presenza comunista, dopo che è stata distrutta quella che c'era negli anni 30, non si è più riproposta tranne qualche sprazzo nel 68, ma in Europa, in Giappone, c'è ancora molto da fare e purtroppo siamo in una situazione, ripeto, ancora difficile. Concludo dicendo che il mondo di oggi si sta trasformando rapidissimamente, ci sono molte contraddizioni, il modo di produzione capitalistico e i rapporti di produzione capitalistici si sono estesi a livello mondiale, come Marx aveva previsto. Questa estensione a livello mondiale crea il mercato mondiale, che si intreccia anche con la crisi, in un rapporto dialettico che rende la situazione ancora più complessa e difficile da interpretare. Nello stesso tempo l'imperialismo riprende fiato, è un imperialismo in parte diverso da quello dell'epoca di Lenin. Abbiamo un super, chiamiamolo fra virgolette, super imperialismo, non nel senso di Kautsky, che è quello degli Stati Uniti, ma abbiamo anche altri imperialismi. Abbiamo un imperialismo europeo che per adesso politicamente è mantenuto fermo, ma che comunque ha dei suoi interessi. Adesso è in parte subalterno agli americani, c'è il Giappone, ci sono altri paesi che si stanno affacciando alla competizione. Leggo oggi per esempio sul Financial Times che la Cina, la più importante banca cinese, ha acquistato il 20% delle azioni della più importante banca sudafricana. Perché Sudafrica? Sudafrica è uno dei principali produttori di oro, diamanti, minerali e ha interessi nel resto dell'Africa, è un po' la cittadella dell'imperialismo in Africa. E infatti poco sotto si dice: le due banche dicono che vorrebbero stabilire un fondo globale comune per investire in miniere, metalli, petrolio e gas nei mercati emergenti. Quindi siamo in una situazione in movimento, quindi è una situazione in cui l'imperialismo, il capitalismo è all'assalto, però come diceva Ricaldone ci sono anche delle reazioni a questo. Io credo che noi dobbiamo lavorare per reagire a questo e costruire le basi per un'alternativa a partire anche dai paesi che sono centrali nello sviluppo economico, i paesi del centro della metropoli imperialista. Grazie dell'attenzione.